Genesi capitolo 1, leggiamo dal verso 26, faremo delle letture lunghe, ma per favore non mi lasciate, seguitemi nella lettura. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio. Li creò maschi e femmina, e Dio benedisse, e Dio disse loro: siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Quante volte è ripetuto a sua immagine, somiglianza, a sua immagine. Cioè vuol dire che l'uomo è simile, non è come, non è uguale, ma è simile nella natura. Poi sappiamo che questo è stata distrutta, questa immagine, ma Gesù è venuto per ridare la immagine primitiva. Il secondo Adamo è venuto per restituire con la nuova nascita, attraverso la fede in Cristo, quell'immagine che è quella di Dio, quell'immagine d'amore, perché Dio è amore, con una sola parola. Poi possiamo dire tutti gli altri attributi, che Dio è onnipotente, misericordioso, compassionevole, è onnisciente, onnipresente. Oh, tanti attributi di Dio non sono nostri, noi non siamo onnipresenti, non siamo onniscienti, non siamo onnipotenti, però abbiamo la natura di Dio, che è la natura d'amore, e quindi nella natura d'amore c'è anche la misericordia, c'è la compassione, c'è la bontà, c'è la sincerità, c'è la verità. Tutto questo fa parte di quell'immagine, e poi anche la capacità di fare venire all'esistenza le cose che non sono attraverso la fede in Lui, perché l'uomo viene da Dio e attraverso Dio è legato con Dio, continua l'opera. Amen? E Dio benedisse l'uomo creato a immagine sua, maschio e femmina. E leggiamo ancora nel capitolo 2, al verso 7, dal verso 7. Allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi l'Eterno Dio piantò un giardino in Eden, ad oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. E l'Eterno Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi, i cui frutti erano buoni da mangiare. E in mezzo al giardino vi erano anche l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, e di là si divideva per divenire quattro corsi d'acqua. Due racconti, il primo del capitolo 1 della creazione, il secondo lo stesso racconto. Ma qual è la differenza? Perché due? Perché il primo è fatto in cielo. Il primo è il progetto, l'idea. Cioè Dio lo ha creato in spirito, lo ha creato nello spirito all'uomo maschio e femmina. Li ha creati spiritualmente. Per cui anche quelli che cambiano sesso, ma nello spirito Dio lo ha fatto, il maschio lo ha fatto maschio. La femmina l'ha fatta femmina, nello spirito. Cioè, poi, nel capitolo 2 vediamo la creazione, che Dio prese del fango e c'è la parte, diciamo, naturale. E poi soffiò il progetto, quello del cielo, la parte spirituale, nelle narici, e quella creazione celeste è entrata nel corpo, e l'uomo ha preso un corpo e lo ha messo nel giardino, il cuore della terra, chiamato paradiso terrestre. Eden vuol dire paradiso terrestre, il cuore, e lì ci ha messo Adamo ed Eva. Che vuol dire questo? Che nel centro del cuore di Dio c'è l'uomo. Guardate che le cose sono ancora così. L'uomo, tu sei nel centro del cuore di Dio. Noi siamo nel centro del cuore di Dio. Tutte le altre cose sono contorno. Tutto quello che può essere l'ambiente, non è sacro l'ambiente. Per i verdi è sacro. L'uomo può morire, ma l'ambiente si deve salvare. Ma no, l'ambiente è stato creato per l'uomo, non l'uomo per l'ambiente. Così come alcuni consacrano la loro macchina, guai a chi gliela tocca. Ma la macchina è stata fatta per l'uomo, non è stata fatta per l'uomo per la macchina. Non lo leggiamo nella Bibbia che Dio creò la macchina. L'hanno creato, grazie a Dio per le macchine, ormai quasi non ne possiamo fare più a meno. Perché con le macchine raggiungiamo posti lontani in poco tempo. Tra l'altro ormai sono confortevoli e quindi ci permettono, ci danno anche una certa sicurezza nel viaggio e arriviamo poco stanchi perché ci sono dei buoni ammortizzatori, c'è la climatizzazione, ci sono tante cose. E quindi diciamo che, ma non è questo che è nel centro del cuore di Dio. Nel cuore di Dio c'è l'uomo, maschio e femmina insieme. Ma leggiamo ancora dal verso 20. E l'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo, ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò alcun aiuto conveniente per lui. Allora l'Eterno Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo che si addormentò e prese una delle sue costole e rinchiuse la carne al suo posto. Poi l'Eterno Dio con la costola che aveva tolta all'uomo ne formò una donna e la condusse all'uomo. E l'uomo disse, questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Lei sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. E l'uomo e sua moglie erano ambedue nudi e non avevano vergogna. Questa è una cosa bellissima, che Dio ha creato per essere due persone, per essere uno, per essere una sola persona, per essere una sola carne. Due che si completano. Uno ha cose che l'altro non ha, l'altro ha cose che l'uno non ha. Insieme diventano un'opera completa. Dio ha creato l'uomo che si completa. L'uomo che da solo può vivere, ma si completa con l'altra. E nell'insieme si realizza il regno di Dio. Si realizza la benedizione di Dio. Si realizza il progresso dell'umanità. È il progresso del regno. Naturalmente perché questo accada occorre che ci sia una comunione. Comunione perfetta tra l'uomo e la donna. E comunione tra l'uomo, la donna e Dio. E allora se c'è questa comunione, così come c'era, perché ogni giorno si incontravano, Dio scendeva nell'Eden e parlavano, chiacchieravano. Tutti i giorni Adamo ed Eva parlavano tutta la giornata. Dio scendeva ogni giorno e avevano lunghe conversazioni con Dio. E questa cosa faceva realizzare il progetto di Dio sulla terra. E il nemico si studiava come distruggerlo, come sempre fa. Quando si forma una famiglia, Dio ha un progetto per realizzare delle cose. Quando si è formata la famiglia Noto, Dio già vedeva Federico, già vedeva Francesco e Eleonora, già li vedeva, loro non li vedevano, ma già Dio li conosceva, così come conosceva Paolo, conosceva Sara. Quando abbiamo conosciuto Salvatore e Lucia, stento si conoscevano tra di loro, ancora si conoscevano da poco, ma Dio li conosceva già i loro figli. Cioè Dio conosce tutto e vuole realizzare delle cose grandi attraverso ogni famiglia. Ogni famiglia, e io dico questo, Una chiesa è forte quando è forte la famiglia. Una chiesa è benedetta quando le famiglie sono benedette. Una chiesa è benedetta quando nelle famiglie c'è comunione. Quando nelle famiglie regna il Signore, quando nelle famiglie c'è il dialogo, quando nelle famiglie non c'è il disprezzo, ma c'è costruzione, c'è la realizzazione del disegno di Dio. Dio è molto interessato a questo e Lui ci tiene a questo. E infatti quando ha visto la caduta, non l'andiamo a leggere, ma quando ha visto la caduta, Dio è intervenuto subito a cercarli perché loro si sono nascosti, sono scappati. Quando le persone stanno male perché sono caduti in fallo, nel peccato, la prima cosa che fanno è nascondersi da Dio e dai fratelli. Non vogliono farsi vedere dai figli, non vogliono, perché si sentono nudi, si vergognano. La vergogna nasce dal peccato, dalla condizione di caduta, di fallimento. E loro si sono nascosti, ma prima non si vergognavano che erano nudi. Si incontravano nella loro nudità. Per loro era normale, erano come i bambini. Erano come i piccoli fanciulli che non hanno nessun senso di vergogna. Si incontravano con Dio e vivevano così come sono gli animali. Gli animali sono nudi, ma non è che si vergognano. Non è che succede qualcosa perché si vedono che sono nudi. Cioè, anche se in qualche modo si coprono, sono coperti alcuni animali con la coda. Poi succede che nell'uomo c'è la vergogna. Ma il Signore Gesù è venuto per togliere la vergogna, per darci il suo abito della giustizia. Amen. Ma soprattutto anche per riportare l'uomo e la famiglia in quella condizione iniziale, primitiva. Quindi, come si può realizzare ora il regno di Dio? Qualcuno dice facendo evangelizzazioni, pregando, facendo intercessione. Tutto giusto, bisogna farle queste cose, intercessione, preghiera, eccetera, ma fortificando la famiglia è la base, perché se tu fai un lavoro, ma la famiglia è debole, quel lavoro che fai non viene sorretto, è come dire, costruisci, hai intenzione di fare un palazzo di 5 piani e le fondamenta sono fragili, nel senso che il terreno di sotto è argilloso e poi sotto non sappiamo cosa c'è, se ci sono delle caverne di roccia tenera con uno strato sottile, se c'è del vuoto di sotto. Cioè, mi ricordo tempo fa un palazzo nell'Agrigentino di 5-6 piani, è sprofondato tutto. È crollato il terreno, il palazzo era stato costruito bene, però il peso era troppo e il terreno non ce l'ha fatta perché sotto c'era qualche cavità o forse c'era qualche ex miniera di zolfo, qualche cosa, e quindi diciamo che la volta che sosteneva questo palazzo a un certo punto è ceduta e il palazzo si è sprofondato. E quando le fondamenta non sono solide, la struttura crolla, può averla fatta abbastanza resistente. E così, quando le famiglie non hanno una solidità, la comunione tra marito e moglie non è solida, non ci può essere quella chiesa poi capace di poter fare la conquista nel territorio ed essere un modello. Perché la prima cosa che succede quando viene un'anima nuova, che vuole vedere famiglie forti, vuole vedere famiglie benedette, vuole vedere famiglie vittoriose, vuole vedere che nella famiglia Dio regna, ed entrando nella casa devono trovare l'atmosfera. Ora, non voglio dire questo perché chi vive una situazione, diciamo, di solitudine, magari si può sentire male per questo. Io ti dico, no, fratello non, o sorella, non sentirti male se ti trovi in una certa condizione, perché quando una persona resta sola c'è sempre Dio a fargli compagnia. C'è sempre Dio a sostenere, perché Dio è protettore delle vedove. Amen, è padre degli orfani. Però io parlo di della società, che non è fatta di solo persone sole, ma è fatta di famiglie, perché nelle famiglie nascono i figli. È la famiglia che riempie la terra. Ormai si ha paura di fare figli. Tutti hanno paura di fare figli, e quindi c'è stata noi, soprattutto nel nostro continente, vecchio continente europeo, un'invasione di quelli che non hanno paura di fare figli. E alla fine ci troveremo ora a essere dipendenti da quelle persone, quasi quasi sono una benedizione che arrivano. Tutte queste persone, si parla di circa 800.000 persone che stanno arrivando. 800 che camminano a piedi in cerca di un posto dove essere accolti. Che vengono buttati lì in Grecia e da lì poi si incamminano. Premesso che questi poveretti hanno pagato il biglietto fino al centro dell'Europa, però poi li scaricano. Il biglietto l'hanno pagato intero, ma li scaricano là in Grecia. Perché si ha paura? Perché la famiglia è indebolita. È indebolita da che cosa? Io credo che non vengono applicati i principi di Dio. Perché se cominciamo ad applicare i principi di Dio, la famiglia viene fortificata. Amen? Allora dobbiamo imparare a guardare intanto il coniuge come lo vede Dio. Io so che tu lo vedi con mille difetti. Ma io ti voglio ricordare stamattina che tu ne hai 1.001. Se tu, il tuo coniuge ha 1.000 difetti, ed è sicuro che c'era forse di più di 1.000, tu ne hai sempre uno in più. Perché non c'è nessuno che è perfetto. Ma se entriamo in questa logica, e smettiamo di esaminare i difetti degli altri, le cadute degli altri, e buttiamo il registro dove contiamo le cadute. Guardate che Dio non le conta le nostre cadute. Amen? L'amore non sospetta il male, c'è scritto nel capitolo 13 di Prima Corinzi, ma il termine è logizomai. Cioè vuol dire che Dio non mette in conto. Questo significa non sospetta il male. Non mette in conto, non aggiunge, non scrive. E chisto su è la 120ª volta. E questa è la 120ª. Dio non li conta. Perché lui è disposto a perdonare sempre. A dare sempre una nuova chance. A dare sempre una nuova opportunità. Le famiglie che resistono sono le famiglie che danno sempre un'opportunità, dove i coniugi si danno sempre opportunità. Ma andiamo nelle scritture. E leggiamo in Efesini, il capitolo 5, versi 1 e 2. Poi continueremo. È scritto, siete dunque imitatori di Dio, come figli carissimi, camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati, ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odore soave. Ditemi una cosa, quando dobbiamo camminare in amore, st'amore a qua magliere dimostrare? Prima di uscire di casa, a chi dobbiamo dimostrarlo? A quelli che sono a casa, cari. È inutile che tu li vuoi dimostrare l'amore al vicino. Prima di dimostrarlo al vicino, dimostralo a tua moglie o a tuo marito. Dimostralo ai tuoi figli. I figli, dimostratelo ai vostri genitori. È da qui che si comincia, da casa. Se cominciamo da casa, la cosa funziona. Poi possiamo uscire. Ma dobbiamo cominciare da dentro. Amen. Camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati, abbiamo letto. Poi, versi 3 e 4. Ma come si conviene ai santi? Né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia, siano neppure nominate fra di voi. Lo stesso si dica della disonestà, del parlare sciocco, della buffoneria, le quali sono cose sconvenienti. ma piuttosto abbondi il rendimento di grazia. Io questo lo voglio sottolineare. Nella famiglia, nella coppia, abbondi il rendimento di grazia. Grazie a Dio, ma anche grazie alle persone che ci sono. Quante volte hai detto grazie a tuo marito? Quante volte hai detto grazie a tua moglie? Sembra tutto per scontato quello che fa la moglie. Sembra tutto per scontato quello che fa il marito. Ma non è niente scontato. E io dico che se ci abituiamo a dire grazie, perché tanto non lo dice nessuno. Quest'anno compio 40 anni di servizio a scuola, ma mai nessun preside mi ha detto grazie per quello che fa. Ma forse magari diciamo ritto. Perché non c'è l'abitudine. Ve l'ho raccontato, una volta io a un mio collega mi sono complimentato per quello che avevo fatto una cosa semplice, ma l'avevo fatta graziosa. E io ho visto che era una cosa bella, una cosa piacevole. Gli ho scritto e ho detto mi complimento per questa cosa. Quello dice che mi stai facendo una sviolinata. Non è una sviolinata, è un sentimento sincero. E quello mi ha risposto, grazie, ma non ci sono abituato, perché in tutta la mia carriera nessuno mai mi ha fatto un complimento. Io vi dico che se ci abituassimo a ringraziare, se ci abituassimo ad apprezzare, io credo che metteremmo profumo nell'ambiente. Metteremmo un profumo spirituale. Metteremmo un ambiente adatto allo Spirito Santo, dove lo Spirito Santo si può manifestare, dove lo Spirito Santo può parlare, dove lo Spirito Santo ci può ispirare, dove lo Spirito Santo può portare avanti il regno di Dio, perché è Lui che lo fa, ma noi dobbiamo metterlo in condizione di poter parlare, dobbiamo metterlo in condizione di potersi muovere, di poter fare quello che vuole fare. Amen. E in quella condizione allora funziona tutto. Gloria a Dio. Ancora c'è da leggere altre scritture, sempre Efesini capitolo 5. Leggiamo dal verso 22. Mogli, siete sottomesse ai vostri mariti, come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. Parimenti, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Guardate che questo non lo dico io perché sono marito, ma perché ce n'è anche per me, non vi preoccupate. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per fare comparire la Chiesa davanti a sé gloriosa, senza macchia o ruga, o alcunché di simile, ma perché sia santa e irreprensibile. Qua voglio che ci fermiamo un attimo. Gesù ha amato la Chiesa per farla comparire senza difetti. I mariti devono amare le mogli con lo stesso obiettivo, per fare apparire le mogli senza difetti. Amen. Ma non facendogli notare tutti i difetti, col fucile puntato, ma con l'amore. Più l'ami e meno difetti si vedono perché scompaiono. Se voi fate un complimento, come sei bella oggi, state stimolando, sto parlando ai mariti, state stimolando le mogli a rendersi ancora più belle. Ma se qualcuno magari a sua moglie gli dice mamma mia come un fai schifo, la prima cosa che ti risponde è perché non te la vedo. Cioè figuratevi se la moglie è condizionata ad abbellirsi, ma proprio. Ma se invece si avete fatto un complimento, non dice ancora che ha visto, ora le faccio vedere io. E il marito, vedendo una bella moglie, non trascurata, manco ci pensa a guardare le altre donne. Amen? Perché guardate che anche questo, dice, ma Cristo tu non sei spirituale, tu sei carnale. No, non è vero. Purtroppo abbiamo un corpo. E purtroppo siamo fatti così, che andiamo guardando le cose belle. Ma se ce l'abbiamo a casa, che motivo abbiamo di guardare oltre? Amen? Anche perché poi, se c'è lo Spirito Santo ti fa vedere, vedi quanto è bella tua moglie. Mai ti dirà lo Spirito Santo, guarda i capelli bianchi che le stanno spuntando. Non glielo dirà. E se te ne accorgi, dici, questa è la saggezza, ti dice. Comunque se ti danno fastidio, ci sono le tinture, non ti preoccupare. Così i mariti devono amare le loro mogli come i loro propri corpi. C'è, ecco, la motivazione per farle diventare, per amarle come Cristo ama la Chiesa, devi amarle come ami il tuo corpo. Io non penso che ti picchi una mano o prendi il martello e dici oggi mi voglio pestare le dita. Non c'è nessun pazzo che fa una cosa del genere. Amen? Oppure oggi il coltello lo voglio mettere in una maniera pericolosa così mi posso tagliare. Ma manco per sogno. Assolutamente. Non, questa cosa non esiste, questa cosa non c'è. E allora dice, così i mariti devono amare le loro, come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Cioè, se tu tieni alla salute di tua moglie, se tu tieni al benessere di tua moglie, stai tenendo al benessere di te stesso. Perché se tua moglie sta bene, stai bene anche tu, te lo garantisco. Quando la moglie sta male, purtroppo può succedere, è trascurata anche la casa, è trascurata la cucina, si mangia quello che si mangia. Io devo dire che mia moglie, Dio mi ha fatto un regalo troppo grande, con tutto il malessere che può avere, lei la casa non la trascura mai, almeno fino adesso ce l'ha potuta fare e ce la farà sempre. Vorrei che la trascurasse e che si prendesse più cura di se stessa, ma Ida magari ca lingua trascione, come si suol dire, e riesce comunque in qualche modo a mettere, a lasciare tutte le cose in ordine, anche se poi alla fine è anche un po' isterica perché non ce la fa più, è stanca e magari a noi ci dispiace che è stanca, un po' stressata per la stanchezza, ma lei ci tiene a fare tutte le cose. E così io credo che se i mariti rispettassero un po' le mogli un po' di più, credo che amassero come se stessi, le cose funzionerebbero sicuramente meglio. Ma andiamo continuando la lettura. Nessuno infatti ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa, poiché noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. I due diverranno una sola carne. Questo mistero è grande, ora lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa, ma ciascuno di noi ami la propria moglie come ama se stesso. Similmente le mogli rispetti, la moglie rispetti il marito. Guardate, qua non c'è scritto ami il marito, c'è scritto rispetti il marito. Però dice similmente, significa così come il marito deve amare, anche la moglie deve amare. Non è solo rispetto, è amore. E l'amore, io vi ricordo che è un comandamento. Non è se mi sento, se sono amato, devo, perché il Signore Gesù me lo ha comandato. Amatevi gli uni e gli altri come io ho amato voi, ha detto Gesù. Ma qui Gesù sta parlando, la parola di Dio sta parlando alle coppie, sta parlando ai mariti, sta parlando alle mogli. I mariti devono amare come se stessi le mogli, come Cristo ha amato la Chiesa, ma le mogli similmente ai loro mariti. Come Cristo ama la Chiesa, anche le mogli devono sapere che i mariti sono amati da Dio, perché anche i mariti fanno parte della Chiesa. Amen. O no? Dici, mariti che sono nel Signore e quelli che non sono nel Signore, che facciamo? Li spediamo. Ora la parola di Dio ce lo dice. Primo Pietro capitolo 3, leggiamo i primi 6 versi. Similmente voi, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, affinché anche se ve ne sono alcuni che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Io mi vorrei fermare un attimo, un po' di silenzio. A volte il marito non è perduto, ma forse è stanco, forse sta male, forse da tanto tempo che non prega, che non legge, forse è troppo stressato dai problemi e si comporta come un perduto. E la moglie, vedendo il marito in queste condizioni, lo attacca. Ma è quello che dice la parola di Dio? Non dice questo la parola di Dio. E i mariti perduti, o quelli che sono stanchi, quelli che si sono allontanati, quelli che sono scoraggiati, quelli che non vogliono venire in chiesa, quelli che non vogliono pregare, quelli che si sentono, il Signore dice alle mogli che possono essere guadagnati, avvicinati a Dio. Guadagnato vuol dire avvicinato a Dio dalla condotta. E la condotta non sono sicuramente le parole che ci dice, ma la condotta, quando vedranno la vostra casta condotta accompagnata da timore, c'è la condotta onesta, la condotta non isterica, non lo scrido, non il puntare continuamente il dito, ma quello sguardo sereno, quello sguardo pieno di compassione, anche se il marito te l'ha combinata grossa. Se tu hai una condotta, dici, ma sfido io, come fai? Tu, è facile parlare, ma quando ci sono i fatti, come fai tu a tenere la calma quando il marito te l'ha combinata? Però tu hai il timore di Dio, tu puoi pregare, tu puoi intercedere, tu puoi invocare il Signore. Tu che sei più spirituale, cerca di rialzare chi è caduto. Tu con la tua condotta, il vostro ornamento, dice l'apostolo Pietro, il vostro ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare gioielli d'oro, indossare belle vesti, ma l'essere nascosto nel cuore con un'incorrotta purezza di uno spirito dolce e pacifico. Io non voglio parlare dell'abbigliamento perché non, è una cosa che non mi interessa, però questa cosa dell'interiore, questa sì che mi interessa. C'è un'incorrotta purezza, uno spirito dolce e pacifico. Non è una caratteristica generalmente delle donne ferite, delle donne disprezzate. Lo spirito dolce è una cosa rara, però è così che Dio ha creato la donna, con uno spirito dolce e pacifico. Le donne sono state create così. Se poi voi li vedete in un'altra condizione è perché le situazioni l'hanno fatta diventare quello che l'hanno fatta diventare. Ma Dio vuole portare la donna a essere dolce e pacifica, con un sorriso sereno, che è di grande valore davanti a Dio. Questa è la condotta. Ma quando la moglie è isterica, il marito cosa fa? E diventa più isterico di sua moglie. E lì non funziona. Comunque, così infatti si adornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, stando sottomesse ai loro mariti, come Sara che obbediva ad Abramo, chiamandola Signore. Non di essa voi siete divenute figlie. Fate il bene e non vi lasciate prendere da alcuno spavento. Similmente voi, mariti, vivete con le vostre mogli, con la comprensione dovuta alla donna, come al vaso più debole. E onorate perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Guardate cosa dice l'apostolo Pietro. L'Apostolo Pietro dice proprio questo, che se tu disprezzi tua moglie, le tue preghiere, puoi fare a meno di pregare, Dio non l'ascolta. Sai perché? Perché se tu stai disprezzando tua moglie, o moglie stai disprezzando tuo marito, tu stai disprezzando la creazione di Dio. Tu stai dicendo, Dio sbagliaste a fare mia moglie così. Dio non ha commesso nessun errore. Sono gli uomini che hanno deturpato l'immagine. Sono le vicissitudini della vita che hanno cambiato quella condizione naturale e l'ambiente che ha creato quelle cose, ma non Dio, non disprezzare quello che Dio ha fatto perfetto. Se onoriamo il marito e onoriamo la moglie e ci onoriamo marito e moglie, noi stiamo anche onorando colui che ci ha creato. E allora Dio è coinvolto, e allora Dio è presente. Allora la preghiera può essere ascoltata. Allora la preghiera può essere esaudita, perché Dio quando ascolta vuole esaudire se c'è la fede, ma se c'è anche una giusta attitudine. Che sapete, ci può anche essere la fede, però poi, come dice 1 Corinzi 13, se ho la fede di spostare i monti, ma non ho amore, sarò come uno squillante cembalo. Cioè, praticamente, non vale niente se non c'è l'amore. Allora, la donna è giusto che si adorni, non è sbagliato, ma che si adorni su questa cosa, lo voglio dire, perché c'è un'esasperazione dei costumi anche. La donna si deve adornare per far apparire la parte più espressiva del corpo, che è il volto, non le gambe, non la parte posteriore, non la carne, perché quello è sensualità. Quello è attrarre con la sensualità, quella non è spiritualità, quello è diabolico, quello non è quello che hanno fatto, quello che ha fatto il Signore. Il Signore ha fatto la donna per l'uomo, per un uomo, e un uomo lo ha fatto per una donna. Uno è uno. Quando le donne si scoprono perché tutti possono vedere, quello è diabolico, quello è la distruzione. E allora l'abbigliamento deve essere tale da poter rendere onore al Creatore, per mettere in risalto la parte più espressiva, per la dolcezza, l'espressività del volto, degli occhi, del viso, perché nel viso noi possiamo esprimere, con il viso possiamo esprimere se siamo arrabbiati, se siamo in pace, se siamo sereni, se siamo felici, se siamo oppressi, se siamo stanchi. Tutto secondo la conformazione. I muscoli facciali prendono un aspetto in base a quello che è la condizione. Se tu vivi una vita serena e vivi nella comunione e vivi, stai alla presenza di Dio, tutti i muscoli facciali rappresentano la pace. Chi ti vede in faccia vede un volto sereno che non ha paura. Avete mai visto persone che fanno paura? Sì, e come no? Ma ci sono persone invece che ti ispirano fiducia, già guardandole in faccia. Cioè, dall'espressione del volto. Ma una persona che si scopre, vuole attirare per qualche altra cosa, questo non fa parte del costume di Dio. Nella Chiesa. Qualcuno si è meravigliato perché arrivano persone mezze nude qua in Chiesa a partecipare al culto. Per me, entrano le persone, però le persone sagge, le persone timorate di Dio sanno come si devono vestire e sanno come devono onorare il Signore e come devono onorare il marito. Devo dire a nostra vergogna che i musulmani hanno le donne che magari forse esagerano nell'altro aspetto, addirittura manco si vira, manca la faccia. Cioè, però si coprono e magari abbastanza, meglio essere molto coperti che essere completamente scoperti, o no? Questo pastore è antico, Pregate perché il Signore lo faccia ringiovanire, o quantomeno. La bellezza spirituale è quella del cuore, un volto pacifico, sereno. Gloria al Signore. Ma vediamo un po' il marito, che può essere impedito nelle preghiere. Quando il marito è impedito nella preghiera è perché forse si sente magari in colpa, perché dopo che ha disprezzato parecchio la moglie e ha parlato male, nella coscienza sentirà quella vocina. E ora? Ti ricordi cosa ha detto il pastore? Che se tu ti sei comportato male contro sua figlia, lui diventa tuo suocero. Altro che padre. Se tu tratti male sua figlia, lui diventa suocero. E allora chi è tuo padre? Io voglio che Dio sia sempre nostro padre, padre dei mariti e padre anche delle mogli. E che le mogli possano essere non solo mariti e mogli, ma anche fratelli e sorelle nel Signore, perché abbiamo lo stesso papà. Amen. Allora, com'è che può una donna onorare suo marito? Con un comportamento irreprensibile e con una buona testimonianza. Sapete, noi abbiamo servito il Signore tanti anni, continueremo a farlo, ma ne abbiamo visto di tutti i colori. Abbiamo fatto riunioni in casa, e si andava fuori del nostro territorio a fare delle riunioni a casa, e mia moglie vedeva che la moglie del padrone di casa disprezzava suo marito davanti a tutti. E mia moglie riprendeva, dice: ma così, se tu disprezzi tuo marito, stai disprezzando te stessa, stai disprezzando la tua famiglia, stai disprezzando il regno di Dio. Ma per quella era una cosa così normale, era così spontanea. Ecco, quando le mogli spesso si riuniscono tra amiche, eccetera, e cominciano a sparlare i loro mariti, questo non è onorevole davanti a Dio. Questo vuol dire creare delle brecce nel mondo spirituale. Questo vuol dire dare una cattiva immagine. È come se tu scoprissi o ti riveli qual è il segreto per entrare a casa tua. Qual è il segreto? Come fare per entrare a casa tua se hai perso la chiave? Ecco, come fare? Quanti sapete entrare a casa vostra se avete perso la chiave? Io me lo sono creato il problema e me lo sono trovato una soluzione. Ecco, quindi se tu glielo racconti agli amici, che amici a volte sembra che siano amici, prima o poi trovi la casa vuota perché te la saccheggiano. Perché tu hai raccontato come si fa, hai raccontato qualcosa di intimo, ti sei scoperto. E dico, le donne che parlano perché amano parlare, attenzione quando si parla, che non sia cortile, in greco, cuttiglio. Cioè vuol dire, sì, anche WhatsApp può essere, noi lo usiamo WhatsApp ma per altri motivi. Cuttiglio vuol dire, significa sparlamento. Ma veniste chi da com'era vestuta? Bi, chissà, è così, eccola, e poi cominciano a sparlare i mariti e aspettano che anche voi poi entrate nella vostra fase. Dice, io non ho niente da sparlare, mio marito è un sant'uomo. Ma non ci credo, possibile che è un sant'uomo? Sì, è un sant'uomo. Quelli si sentono male. Ma poi veramente un marito non è che poi è così tanto tinto. Poi gli fate fare dei passi indietro e cominciano a tornare indietro. Ecco, questo vuol dire onorare le mogli. Le mogli amano, le donne amano parlare e parlano. Perché sono state fatte così, per parlare. Però, perché hanno quella... Ma non solo parlano, vogliono esprimere, vogliono chiarire, vogliono... Sono fatti così. Quindi non devono disonorare il proprio marito. E Quando questo accade ci vuole subito un ritorno indietro, bisogna pentirsi e tornare e dire: Signore, io ho sbagliato, ho chiesto e ti chiedo perdono e voglio benedire mio marito. Sapete, le donne hanno la capacità anche di avere una maggiore sensibilità e lo capiscono prima quando sbagliano. E a volte sono più sensibili e più pronte anche a riconoscere i loro errori, mentre l'uomo è più orgoglioso, è più difficile che ammette di avere sbagliato. E in questo dobbiamo cambiare e dobbiamo anche dire: ok, è sicuro che sbaglio, no? Perché generalmente noi diciamo: sì, possiamo sbagliare. No, no, sbagliaste, altro che possiamo sbagliare. Se ammettiamo il fatto che possiamo sbagliare, che abbiamo sbagliato, ma non che possiamo, abbiamo sbagliato, allora stiamo costruendo che cosa? Stiamo dando onore all'altro e stiamo permettendo al Signore di continuare la sua opera, a costruire l'unità, a realizzare quello che il Signore vuole che realizziamo. Perché ci sono delle coppie che festeggiano i 50 anni o i 25 anni o i 60 anni o i 70 anni? C'è qualche coppia che arrivano anche a 70 anni. Perché? Perché hanno imparato come rispettarsi, perché si rispettano, perché si vogliono bene, hanno trovato un modo come poter, limare le loro parti spigolose. E essere meno pungenti, perché purtroppo a volte siamo pungenti, ma se limiamo e continuiamo a dire: no, questa cosa non gliela dico perché poi mio marito così si offende, gliela dico in questa maniera così lo capisce, ecco, questa è la cosa giusta. Però se tu lo dici in quella maniera, proprio perché l'intenzione è quella di ferire, ci riuscirai, perché il diavolo ti aiuterà per ferire, perché lui vuole ferire, ma non vuole ferire, vuole ferire a morte. Vuole distruggere. Ma se tu dici: Signore, come faccio a fargli capire questa cosa a mio marito? E allora il Signore ti farà capire: senti, fagli questo esempio, così lo capisce. E se non lo offendi e gli dici: senti, ti voglio far capire questa cosa qua, spero che ci riesco, perdonami se insisto, però guarda che questa cosa è così. Io l'ho vista, ho provato questo, a me è successo questo con quella cosa che hai fatto tu. Cioè, mettiti un po' nei miei panni e allora vedrai. Quando si onora il marito non convertito, come abbiamo letto prima, il marito non convertito, dice: ma come fai a onorare uno che non si vuole piegare al Signore? Ma è il Signore che lo dice. È la parola di Dio che ce lo sta dicendo. Se tu lo fai con la dolcezza e con la castità e con la sincerità e tu lo tratti dolcemente e non rispondi male, lo dico ogni tanto, lo racconto, una donna ha detto: mio marito non vuole che io vada in chiesa perché pensa che Dio è il mio amante. E allora non vuole, e lo ha raccontato al pastore. E sapete cosa gli ha detto il pastore? Se tuo marito ha capito che Dio è il tuo amante, non venire veramente in chiesa. Dice: ma che razza pastore è? Ci dice chi da che non è bene nella chiesa. Ma quel pastore era un uomo saggio. E ha detto: quello sta vedendo che Dio ha le ha rubato la moglie e non si rende conto che Dio può essere anche la sua benedizione, ma sta vedendo solo colui che gli ha preso la moglie, perché ora non ce l'ha più a casa, perché ora non ce l'ha più a sua disposizione, perché ora non fa più le cose che faceva prima, perché ora deve andare in chiesa, perché ora le serve la chiesa, perché ora fa questo, perché ora fa quello, ed è sempre in chiesa, e quello dice: io ho perso mia moglie, e se la prende con Dio. E quell'uomo ha detto: senti, la chiesa andrà avanti lo stesso senza di te, però tu conquista tuo marito, riconquista tuo marito. Quella donna nel momento è rimasta scioccata, ci è rimasta male. Dopo ci ha pensato e ha pregato il Signore. E il Signore le ha detto nel suo cuore, ha detto, guarda che tuo marito, il pastore aveva ragione. Conquista di tuo marito, riconquista di tuo marito. Dopo un anno quel pastore è ritornato lì, era in missione, è ritornato lì, quella donna era in chiesa con suo marito. Lo aveva riportato in chiesa. Il marito aveva capito che Dio non aveva nessuna intenzione di rubargli la moglie, ma voleva anche prendere uno spazio nel suo cuore. Sapete, a volte siamo troppo perfetti, troppo religiosi, troppo... Cioè, non tutti arriviamo a capire le cose dello Spirito subito. E dico che le donne hanno una maggiore sensibilità su certe cose e percepiscono meglio e prima. Però gli uomini hanno altra sensibilità, altre capacità. E hanno bisogno di altri modi, altre cose. Dio ci ha fatti così, sia alle donne in un modo che agli uomini in un altro modo. Ma noi dobbiamo entrare nell'opera di Dio. L'esempio di Sara. Sara che chiamava suo marito Signore. Guardate che non era uno stinco di santo Abramo, eh? Lì se c'è un'interpretazione di questa cosa che non... diceva Signore, ma non era così. Non parlava con Dio, parlava con suo marito. Lo chiamava Signore come segno di rispetto. Anche quando il marito le diceva di che sei mia sorella, non gli dire che sono tuo marito perché sennò mi ammazza. Non aveva, non si preoccupava per quello che avrebbero fatto a sua moglie, ma per quello che potevano fare a lui. E guardate che questo è grave. Eppure lei lo chiamava Signore. Lo chiamava così. Ma questa è la parola di Dio che ci dice questo. Cioè, perché così, se tu rispetti il tuo marito, stai rispettando anche Dio. Molte persone vogliono rispettare Dio disprezzando il marito, non funziona. Così come alcuni vogliono onorare Dio, e Gesù stesso l'ha detto, voi volete, avete per fare una cosa, avete annullato un comandamento, onora tuo padre e tua madre. E voi che cosa fate? L'offerta che dovete, i soldi che dovete dare per il sostentamento dei vostri genitori anziani, li mettete nell'offerta e vi lavate la coscienza. Ma è sbagliato. Perché il comandamento è onora tuo padre e tua madre, non è metti i soldi dell'onore di tuo padre e tua madre nell'offerta del Tempio. Voi così avete annullato il comandamento di Dio. Ecco, se Dio dice di onorare al marito, di onorare la moglie, alla moglie di onorare il marito, questo è qualcosa di importante, troppo importante, se si vuole che la famiglia sia secondo la creazione, nel centro del cuore di Dio, e che Dio possa parlare alla famiglia, possa usare la famiglia, possa benedire la famiglia, e attraverso la famiglia essere una benedizione. La famiglia di Abramo era una famiglia di grande benedizione, che doveva attraverso quella famiglia benedire tutte le famiglie della terra. Ma io dico, ogni famiglia che raggiunge la comunione con Dio diventa una benedizione per altre famiglie. E più è la benedizione, più è grande il numero delle famiglie che saranno toccate, che saranno benedette. Ma per questo sia il marito che la moglie devono necessariamente comprendersi, devono necessariamente fare la loro parte, ognuno deve fare la propria parte. La donna deve parlare, deve poter parlare, il marito la deve ascoltare e deve fare di tutto perché la donna si possa sfogare e raccontare tutte le cose. Mentre per l'uomo sempre gli dice così, taglia oppure così, stringi, così è un modo come offendere. E invece, a me è successo qualche giorno fa. Mia moglie mi stava raccontando delle cose, io avevo i minuti contati, mi aspettava Salvatore qui alle 3 che dovevamo fare un lavoretto, abbiamo sistemato la stanzetta dei ragazzini, io gli ho dato una mano. E e mia moglie mi stava raccontando delle cose. Io sapevo che dovevo fare un lavoretto nel cucinino. A un certo punto ho detto, senti, quello che mi devi dire, dimmelo mentre faccio questa cosa. Mia moglie si è arrabbiata, perché se io faccio qualche cosa, non ho tutta l'attenzione. Quindi il 20% l'ascolto, l'80% sfugge. E lei si è arrabbiata e mi ha detto, ma è possibile che quando parlo non mi devi ascoltare? Mi ha detto, va bene, rimandiamo. Cioè, per me non è naturale. Per me era naturale fare quello o quell'altro. Però è naturale per la donna che sia ascoltata. Dobbiamo imparare anche questo. Dobbiamo imparare a capire le necessità della donna. Poi la parola di Dio dice ancora, non lo voglio andare a leggere perché si è fatto tardi, che la donna è il vaso più debole. Ma più debole in che senso? Più debole, ma non è più debole nel senso che è meno forte, ma è più sensibile nell'animo, è più facile che si ferisca. Questo si intende per debolezza, perché la capacità di sopportare il dolore che ha la donna, manco l'uomo, manco se lo sogna. Cioè io ne sono convinto che la donna è più forte nel sopportare il dolore, mentre l'uomo appena c'ha per capire, ai ai, sto già morendo. La donna invece sopporta senza, c'ha un livello di sopportazione molto più alto. E poi anche come capacità lavorativa. Io penso che mia moglie faccia il lavoro per 4 volte di quello che faccio io. Perché come un lavoro fisico. Che lei è sempre in movimento, poi alla fine mischina è esausta. Ma sale, scende, le scale, la terrazza, quella e quell'altro. E poi, e tante cose. Non è la forza fisica. È il fatto del vaso debole che facilmente si può ferire. Facilmente risente del disprezzo. Facilmente risente di un'offesa. Allora l'uomo deve tenere conto di questa debolezza, deve dire attenzione, è come se tu avessi un bicchiere di cristallo dello spessore di 0,5 millimetro. Già un'intonazione acuta può rompere il bicchiere di cristallo. Quindi se poi lo prendi poco poco e lo stringi un pochettino, ti rimane il vetro a pezzi nelle mani. Ecco, questo vuol dire debole, vaso debole. È facile che si ferisca una donna. E l'uomo deve stare attento, se vuole onorare sua moglie, che c'è questa fragilità. Dio l'ha fatta così perché deve essere una struttura più sottile e più sensibile. Che tu ci metti qualcosa di caldo e lo tocchi fuori, subito senti che è caldo il bicchiere. Ma se il vetro è molto spesso, questo calore ci vuole più tempo per passare. Forse noi abbiamo un carattere, un qualcosa di più spesso, ci offendiamo meno, però siamo poco sensibili. Siamo fatti diversi. Allora l'uomo deve capire. E deve anche rispettare, deve onorare. Nell'amore, nel rispetto, sapete che cosa si realizza? L'unità della coppia. I due saranno una sola carne. Saranno, non possono essere subito quando una coppia si sposa. Ma man mano che passano gli anni, i due sono sempre più uno. Mentre il diavolo si dà da fare perché i due si separano. Ma quando il diavolo non riesce a farli separare e i due invece costruiscono l'intesa, allora i due diventano uno. E quando diventano uno sono tremendi. Dio è potente in quella casa e Dio manifesta la sua grazia, la sua bontà e la sua misericordia. Amen. Dobbiamo centrare l'obiettivo di Dio. Mezzo messaggio lo salto perché c'avevo tanti altri versi da leggere. Ma voglio concludere qui e voglio benedire tutte le coppie e voglio che ci alziamo tutti all'impiedi.